Non so se il collega che ha realizzato l'opera sia qua presente. Cioè, abbiamo una citazione del nuovo comune abbastanza forte ed evidente, diciamo, per chi viene da fuori è una cosa che colpisce. Evidentemente questo architetto è stato colpito da Terragni. Bene, comunque è in sala, infatti questo volevo sapere, ecco, è in sala. Mi ha colpito perché, diciamo, un pezzo è una citazione quasi diretta, poi adopera, a mio avviso, una tecnica tipo collagista che è molto estranea a Terragni. Terragni non ha la cultura del collage. Comunque, insomma, interessante, c'è un pezzo, è sicuramente un'opera di architettura, quindi come opera di architettura è giusto che ci misuriamo in maniera anche molto diversa, però c'è sempre grande rispetto e comunque entusiasmo per vedere un'opera di architettura. In questo caso con una grossa citazione di Terragni. Allora, dunque, va bene. Mi sembra che sia doveroso dire delle cose sulla mostra e sul lavoro condotto da Mangione e Ribichini, con un gruppo forte e molto motivato di laureati attraverso la loro didattica, la Sapienza, perché questo grande lavoro coordinato da loro è anche stato generato all'interno di un grande lavoro svolto all'interno della Sapienza, no? Sono tesi di laurea, alcune poi riviste, ampliate. E questo lavoro ha delle caratteristiche molto particolari, che sono quelle, innanzitutto, ovviamente, come sapete tutti, di concentrarsi su un tema che ha una rilevanza storica e storiografica molto, molto particolare, cioè loro si concentrano sulle opere romane di Terragni. Terragni non riesce a realizzare nulla a Roma, ma lascia una decina di progetti, e questi progetti sono analizzati in maniera molto minuziosa dall'equipe di Mangione e Ribichini e sono ricostruiti come se dovessero essere realmente costruiti. E questo è molto interessante perché in alcuni casi si tratta di progetti in cui i disegni sono dettagliati, sono disegni di concorso e quindi, diciamo, hanno degli elaborati abbastanza completi, nel caso del Canteo anche, e anche altri. In altri casi invece ci sono soltanto degli schizzi sostanzialmente, e quindi il loro lavoro è stato un lavoro molto paziente di interpretazione critica di questi schizzi. È come se loro fossero al posto dei disegnatori o dei giovani architetti dello studio Terragni. Come sapete, Terragni lavorava la notte col gatto e dava la mattina gli schizzi allo studio, e loro portavano avanti i disegni tecnici, un po' come se in parte voi stessi foste i nuovi zuccoli, no? Grazie ad alcuni progetti. Perché questi progetti sono venuti alla luce veramente. La Casa del Vetro, per esempio, all'Eur, è un progetto di cui anche gli studiosi avevano un'idea abbastanza vaga di quello che era il progetto, o anche la casa del fascio di Trastevere, per fare un altro esempio. Invece, attraverso il loro lavoro, è stato un lavoro che ha portato alla luce queste idee. Quindi è un lavoro dal punto di vista storiografico, dal punto di vista di conoscenza molto importante. Naturalmente questo è stato fatto con un lavoro di interpretazione critica, è naturale che è stato fatto con questo lavoro. Cioè degli architetti, delle equipe di architetti hanno interpretato quello che era in luce in quei disegni. Questo come è stato fatto? è stato fatto con un ecosistema, direi, con un insieme di sistemi indiziari che sono la conoscenza, solo un architetto può fare questo lavoro, tanto per cominciare. Secondariamente è stato fatto relazionandosi ad altri progetti di Terragni, intravedendo dei motivi presenti in altri progetti e quindi interpretando questo. È stato fatto con la comparazione dei documenti, questo è stato un elemento decisivo del loro lavoro, cioè quando c'erano degli schizzi soltanto, ma magari c'erano delle relazioni tecniche o c'erano addirittura delle sorte di precapitolati molto generali ma comunque utili, si potevano interfacciare delle altre ipotesi, per esempio sui materiali o sulle tecnologie, no? Come è stato fatto nella casa della Casa del Pace. Questo ha portato una mostra che è un insieme di conoscenze molto, molto significative, a mio avviso. Forse alcuni di voi ricordano che io ho scritto un libro che si chiama Giuseppe Terragni, Vite e Opere, in cui erano presenti una serie di ricostruzioni di opere di Terragni non realizzate, perché negli anni 90 io ho avuto la fortuna di poter insegnare all'estero, al Politecnico di Zurigo, che aveva una serie di strumentazioni avanzate, e io ho fatto due corsi sull'architettura di Terragni in cui mi ero concentrato sulla ricostruzione di alcuni edifici non realizzati di Terragni. Questi edifici, di questi edifici sono presenti nel libro di La Terza, Giuseppe Terragni, Vite e Opere, ma non se ne parla mai dal punto di vista critico. Successivamente invece ho fatto con due persone che si sono laureate su delle tecnologie informatiche, che non sono soltanto le tecnologie di rendering finale, ma sono tutta una serie di tecnologie che sono state adoperate nel processo. In particolare, come sapete, ci sono molte animazioni, ci sono altre cose. Ne è scaturito questo libro, che è un libro a più voci, in cui io in realtà parlo in particolare dell'aspetto sintattico del lavoro di Terragni, che non avevo mai avuto modo di approfondire nel libro, cioè la storia del telaio come figura, diciamo, del mondo di Terragni. Non so se è mai stato pubblicato l'altro intervento, quello che parlavo del vostro lavoro nel web, è stata mai fatta la missione, quella ancora no, quindi il secondo intervento non è stato. Allora, questo per quanto riguarda la tua domanda. Adesso, se il pubblico non è troppo stanco, io vorrei parlare altri 5 minuti, non so se questo lo riesci, di una questione che in qualche maniera mi sta a cuore perché siamo a Latina e quindi volevo anche riprendere questo discorso del monumento alla politica integrale e raccontare una microstoria e suggerire all'ordine di Latina, di cui abbiamo più presidente, una bella ricerca. Allora, io nell'occasione di questo convegno, questa serie di studi, sono intervenuto in realtà due volte, una prima volta alla Casa dell'Architettura e una seconda volta all'Euro. E all'Euro avevo cominciato a fare questo discorso che mi sta molto a cuore. Qual è il ragionamento? E perché tutto questo ha a che vedere anche con Latina? Io all'Euro volevo parlare della cattedrale del 43, e ho parlato in particolare che è l'ultimo progetto di Terragni, e questa cattedrale del 43 è un progetto che ha sempre intrigato tutte le persone che si sono occupate di Terragni. Ricordo che finisce con la cattedrale del 43 in grande evidenza il lavoro di Pedio per il numero del 1968 dell'architettura cronaca e storia, che ha un'evidenza anche in quell'occasione, e ultimamente è uscito un libretto di un libro di Valerio Mosco che ha diversi pregi, a mio avviso, su questa opera, quindi se ne comincia a riparlare. Ma anche noi avevamo lavorato sulla cattedrale del 43 Perché sì, noi intendiamo dire in questo caso in ambito didattico, nei corsi didattici eccetera, e anche negli esiti di questo libro Terrani Virtuali in cui vi parlavo, in cui sono più gli aspetti didattici, perché la cattedrale del 43 è anche implicitamente legata ad altri due progetti di cattedrale che ha fatto Terragni nel 30-31. Questi progetti, adesso lo schermo è talmente piccolo che quasi non vale la pena mostrarli al computer, perché tanto non li vedete, ma uno è questo, appunto la cattedrale di cemento armato, e siamo alle immagini 56 di questo libro, e questa cattedrale di cemento armato in realtà in questo libro è immaginato non a caso insieme al monumento della bonifica integrale. C'è un filo che lega la cattedrale del 43 a quest'opera di 10 anni prima, e la lega la cattedrale strettissimamente al monumento alla bonifica integrale, innanzitutto, ed è il livello più facile, con un problema di localizzazione, e siamo localizzati qui. La seconda ragione è che si gioca in questi tre progetti una linea molto sottile e poco esplorata, ma molto interessante, e che è il rapporto tra Terragni e il Novecento, inteso come Novecento pittorico, e inteso come Margherita Sarfatti, ovviamente, perché il Novecento pittorico vuol dire Margherita Sarfatti, e dall'altra parte, ovviamente, l'idea di Terragni di appartenenza anche a un filone internazionale, perché Terragni si riconosce, e questo non lo dobbiamo scordare mai, come appartenente a un filone internazionale, e questo non va per niente. Ok, pensate che sia meglio. Allora, Terragni si riconosce anche un filone internazionale, anzi è un confratello, come lo chiamerà Le Corbusier, di questo filone internazionale. Quindi sono dei fili molto, molto delicati. Allora, cominciamo dal primo. Il primo è che Terragni è un giovane architetto. Probabilmente conosce Margherita Sarfatti già nel 27 nell'occasione dell'esposizione di Monza, in cui la Sarfatti è nel comitato direttivo. La Sarfatti, come sapete, ha una villa a pochissima distanza da Como, sulle colline di Como, e conosce il giovane affascinante, diciamolo anche, Giuseppe Terragni. E Margherita Sarfatti è la Deus ex machina dell'arte italiana del momento, perché è amante del Duce, cosa che tutti sappiamo, è biografa del Duce, e in quegli anni, nella fine degli anni 20, è sicuramente un punto fondamentale di coagulo della cultura artistica italiana. Come Mussolini era stato direttore, ma lei era stata giornalista dell'Avanti, in un percorso non così simile da Benito Mussolini. E comunque il centro, e come sapete, con il Novecento lei porta una sorta di ritorno all'ordine, innanzitutto figurativo, secondariamente volumetrico, chiaroscurato dell'architettura italiana, della pittura italiana, che guarda in qualche maniera agli esempi medievali o inizio rinascimentali. Quindi in netta opposizione con l'astrattismo con le avanguardie, in cui però confluiscono pittori di grande calibro, tra l'altro che erano passati precedentemente dal futurismo, come Carrà e Sironi. In questo meccanismo la Tarpati invita Terragni alla grandissima mostra del Novecento, in cui Terragni partecipa con un autoritratto, eccolo qua, che, di cui tutti potremmo pensare, certo non sia l'architetto Terragni a fare nel 1929 questo autoritratto, che è tutto nei canoni che vi ho appena descritto del del movimento Novecento, per come lo possiamo individuare. È chiaroscuro, figurativo, massa, eccetera. L'amicizia tra Tarpati e l'amicizia, c'è una differenza di età, Zuccoli dice che la Tarpati in qualche maniera protegge, ecco, questo giovane architetto, ed è del tutto, plausibile questa operazione, e d'altra parte questo giovane architetto di Como ha tutte le ragioni per avere un rispetto e un'attenzione particolare nei confronti di una donna così importante, così potente e così intelligente, perché parliamo anche di questo. E in questo contesto la Tarpati, da un certo punto di vista, la allunga di quello che bolle in pentola. E cioè bolle in pentola l'idea del grande attenzione del fascismo verso l'agricoltura, perché prima di questo è verso l'architettura, verso i valori rurali, verso la famiglia, eccetera, eccetera. E all'interno di questo il grande interesse, che interesse reale, verso il movimento della politica continua. E veniamo a noi. E in questo contesto, quindi, che Spater suggerisce a Terragni di fare dei progetti pilota, sostanzialmente senza committente, per inserirsi e cavalcare questo nuovo filone che era di apertura e di interesse del fascismo e politicamente strategico in questo momento. E quindi Terragni fa questo progetto della bonifica integrale, di cui vi volevo però leggere la descrizione. È un progetto, sì, è un progetto interessante come. Vi leggo questa è la ricostruzione che abbiamo fatto nel 1992. Okay. Allora, la politica Cortina è l'opera più importante pubblicitaria dal decennio, Terragni redige questo monumento e lo espone a Firenze nella seconda mostra del Via, del 1932, nel momento in cui ormai è declinante. E 4 giorni dopo l'inaugurazione, Bardi, altro grande compagno di tutta una serie di operazioni, ne tratta sull'Ambrosiano, dove lui teneva una visita, e dice: nessuno ne fornisce dati costruttivi. Ecco cosa è stato costruttivo. Questo monumento è previsto con un'altezza di 80 metri. 80 metri! Quindi parliamo di circa 25 piani di edificio, no? Grosso modo. No, lo so, ma 80 metri. Pareti di 20, l'altezza della scala di 5, quindi è un monumento molto importante. Ma soprattutto, sempre parli, dà delle connotazioni a questa vicenda. L'altezza volta parabolica, l'elemento tipico della costruzione di una diga, ricorda le prime fasi di lavoro per la disciplina delle acque. Le due parenti accostate danno la sensazione del canale distributore d'acqua. La scalinata centrale indica la scelta materiale e morale del popolo. Derivano ovviamente da Terragni queste cose. L'architetto, cioè Terragni, rifiuta, attenzione, figurazioni realistiche, operai, paracori, seminatori, si opta invece per elementi plastici, tra virgolette, pur se suscettibili di decodificazione, appunto la diga, eccetera. Quello che importa, però, scriverà Ferragni, in cui crea un dibattito con la Cappatti su questo, è l'essere commossi, non che l'osservatore entri o non entri nel concetto allegorico del monumento. Questo è abbastanza interessante, tutta questa questione, perché la Cappatti, in questo caso come in altri casi, perché poi Ferragni progetterà la tomba per il figlio in molte lezioni, spinge più verso una sorta di riconoscibilità più direttamente allegorica, no? Spingerebbe un po' più in quella versione, mentre invece Ferragni è fermo in questa sorta di allegoria appena accennata, vince comunque il momento plastico, vince la forza plastica sulla determinata allegoria, anche se c'è un elemento, anche se c'è un elemento. Sempre parlando un altro poco di questo monumento, vi parlo soltanto di questo monumento perché siamo a Latina, questo l'avete, credo che questo si sia capito. Non so se ha apprezzato o meno, perché grazie, mi fa piacere, perché tutto poi tutto tornerà alla fine, ovviamente, nella proposta che volevo fare. Ma comunque vi parlo di questo perché siamo alla fine. Allora, Giuseppe Ferragni infatti ha una lettera importantissima da Cappatti a questo proposito, e parla proprio dei due progetti, che sono quello della cattedrale di cui verremo un attimo a parlare tra poco, e quello appunto del monumento alla Bonina. La Cappatti fa un'osservazione sul carattere troppo accidentale di mezzo come si gioca a proposito della tomba, in realtà questo riferimento è stato fatto. E quindi in questo caso c'è tutto proprio questo discorso esplicito su questo problema del rapporto tra figurazione e astrazione. Questo problema del rapporto tra figurazione e astrazione è un problema centrale, assolutamente centrale, per capire l'originalità di questo mondo italiano. Perché è vero che il Rinascimento l'abbiamo inventato noi, il Barocco l'abbiamo inventato noi, e il razionalismo è una parola italiana, italianissima, ma il razionalismo non sarebbe dato senza un fortissimo input internazionale. Quindi è un ibrido dal punto di vista, diciamo, linguistico. È chiaro che è un ibrido. Cosa di cui noi italiani, eroi dell'arte, non eravamo neanche così tanto abituati, perché eravamo noi, diciamo, gli originatori delle cose. Ma comunque sia, il tema della declinazione italiana di questo disco internazionale è di grande interesse e di grande originalità, proprio perché sta in un crinale molto interessante tra figurazione e astrazione, è tutto lì il problema. Come anche gli esiti pittorici più interessanti, pensate a un Morandi, no? Un Morandi ha una dimensione di astrazione che è altrettanto forte della dimensione di figurazione. E Morandi non è Mondria, Morandi è un prodotto italiano, non so come dire. Allora, nella stessa maniera, di un certo punto di vista, certe cose di Ferragni sono così intriganti, così interessanti e così originali, proprio perché giocano su un rapporto tra figurazione e astrazione molto sottile e molto particolare. Questa era la cosa che una persona geniale come Persico aveva colto immediatamente. quando disse che il carattere più innovativo dell'architettura italiana era l'annettersi del gusto della metafisica, no? Questi giovani architetti, funzionalisti, razionalisti che si annettono, parola degli anni 30, che noi non useremo, il gusto della metafisica, si inventano una linea delle persone più brave, più dotate, come Ferrani, come Cartelli ed altri, per cui, diciamoci la verità, di tanta architettura degli anni 30, il dibattito architettonico internazionale se ne è felicemente scordata, ma della casa del fascio non se ne scorda e non se ne può scordare. Ed è sempre oggetto di continui ripensamenti critici, perché questa è la bellezza del lavoro. L'oggetto è condensatore di infiniti livelli critici e di continui ripensamenti critici, che sono le nuove generazioni che continuano a rifare. È così, come noi facciamo su Dante, e che l'interpretazione d'arte è finita. Ma che scherziamo? Non finirà mai, perché la nuova interpretazione di Dante è anche data dalla nuova sensibilità che mano a mano si acquisisce. E così noi speriamo che non si finirà mai di studiare alcune opere. Allora, perché questo strano giro? Perché non c'è soltanto la cattedrale, non c'è soltanto il monumento alla bonifica, ma c'è anche la cattedrale. La cattedrale del 32, portata, che abbiamo mostrato prima, che ha la mostra del 32, è anche sicuramente ascrivibile a questo scenario, cioè questo architetto che promuove progetti senza committente per un possibile utilizzo in questa zona. Nel caso del monumento alla bonifica,
faccio vedere.
Sì, nel caso del monumento alla bonifica a Cortina è, diciamo, palese. Nel caso della cattedrale non è palese nel titolo, ma è evidente dal contesto, innanzitutto strategicamente
sì. Scusate, vi faccio vedere le immagini della cattedrale, sono
che sì. E quindi, diciamo, come dire, è una mossa, siamo tutti architetti, anche di politicamente e strategicamente importante per cercare di avere dei lavori in questa zona, d'accordo? È ovvio. A questo punto io inserirei in questo quadro, a parte che della cattedrale ci sono due versioni, quindi in realtà sono due progetti, questo è il 32, ma poi mi annetterei anche il capolavoro della cattedrale del 43. Perché me l'annetterei? Me l'annetterei perché c'è una vaga plausibilità che Ferragni, quasi morente, pensasse alla cattedrale del 32 e quindi in qualche maniera la localizzasse qua, idealmente. La possiamo un po' stirare questa interpretazione, ma c'è qualche piccolo documento che possa pensare a questa ipotesi, se ricordo bene. Allora abbiamo quattro progetti: bonifica integrale, cattedrale 1, cattedrale 2 e cattedrale 3. Dove voglio arrivare? Voglio arrivare che tra 2 anni o tra 3 anni io sarei molto contento di essere qui ad inaugurare una nuova mostra in cui non ci sono i progetti romani, ma ci sono i progetti fatti per questa cosa. E secondo me questo sarebbe un contributo utile, importante. Diciamo, noi li abbiamo ricostruiti con i sistemi del 92, non mi propongo assolutamente a fare alcunché, questo sia chiaro, non mi propongo in alcun modo, ma sarei felice che sia rivoltato che sono io che ve l'ho proposta, se gradirete portarlo avanti, e avete un team di persone iperqualificate che lo possono fare, tra cui anche il più presente Fabio.
Allora io ringrazio.